andare a fare un corteo che aveva come parole d'ordine precariato, delocalizzazione, quindi che era rivolto a operai e braccianti in un quartiere borghesissimo che è di Torino, che è la Crocette, e addirittura hanno finito il loro corteo sotto l'Unione Industriale, quindi penso che questa non fosse assolutamente la loro intenzione.
Beh, poi se posso fare una battuta, non so, se il loro manifesto si riferiva anche a braccianti, penso che debbano forse rileggere anche qualcosa rispetto allo sviluppo economico di questo paese, una città come Torino, insomma, dato
sì,
si rivolgeva forse a anche categorie ormai quasi sparite, a prescindere dal quartiere, no?
Sì, decisamente. E comunque ti dico, questo è quanto. Io penso che loro, nonostante quello che loro poi millantano nei giorni successivi, io penso che per loro sia stata una sconfitta, nel senso che comunque trovarsi a pochi giorni prima spostare il concentramento, poi fino al giorno prima dare un determinato percorso per il corteo e poi doverne fare totalmente un altro, io penso che comunque sia una, per loro una sconfitta, insomma. E niente, questo è quanto. Per quanto riguarda i numeri, loro sì, erano 400-500, il loro corteo era chiamata nazionale, c'erano insomma un po' da tutta Italia, in particolare come al solito Roma e Nord-Est. E niente, questo più o meno è quanto dal 24.
Va bene, se tu non hai nient'altro da aggiungere, direi che ci possiamo anche salutare allora.
Va bene, io Va non bene. Ho niente da aggiungere.
Un abbraccio, alla prossima.
Ciao.
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 Partendo da alcune delle riflessioni che sono state fatte adesso, magari possiamo anche cercare di dare qualche ragguaglio a qualche ascoltatore che magari non ha seguito tutte le vicende della fiamma tricolore degli ultimi anni, come giustamente molti, insomma.
Anche perché fondamentalmente non rappresentano forse niente di chissà quale interesse, salvo smascherare, capire un po' cosa si muove dietro alla galassia neofascista a Roma. Conoscerne i punti deboli, i nodi contraddittori che sono sicuramente anche tanti e di cui parlare dei quali in qualche maniera rappresenta anche un modo di saper leggere cosa si agita dentro una città dove, a fronte di una di emergenze crescenti, dove immigrazione, emergenza abitativa, precarietà sono comunque una costante della vita di chi vive la città di Roma, e che purtroppo vengono spesso cavalcate queste emergenze da parte di chi vuole in qualche maniera, non so, avere una propria visibilità, ma anche aspira a una maggiore stretta sulle nostre libertà personali. Un giro di vita un po' costante ormai è diventato, appoggiato sempre dai soliti noti che appunto possono chiamarsi AN, possono chiamarsi anche con i toni di chi vuole essere più moderato come Forza Italia, ma può chiamarsi anche Fiamma Tricolore, Casa Pound. Come quelle cose che succedono in questi giorni in quelli di Casal Umbroso, dove a fronte di una scelta quantomeno folle del Comune di Roma di mandare nell'estremo nord della città, della metropoli, mandare gli sfollati del nono ponte del Laurentino 38, che come sappiamo è all'estremo sud della città, e scatenare così una reazione tra le peggiori a livello, se parliamo di intolleranza, se parliamo di di mancanza di un senso della solidarietà e della comunanza delle proprie condizioni. Di un quartiere che quindi si mobilita perché non vuole gli sfrattati del Laurentino 38, che ora mi chiedo anche quanto siano contenti di spostarsi dall'altra parte di Roma. ma come il caporione di questo comitato di quartiere diceva, un intellettuale noto come Ricky Tognazzi, non vogliono neanche i due campi rom, non vogliono praticamente niente di quello che possa vagamente turbare la loro quiete di cittadini. Ci fanno vomitare questi atteggiamenti, ma la responsabilità, poi lo sappiamo, sta anche al Campidoglio, sta in chi fa queste scelte scellerate di ingegneria sociale, direi quasi, di trasferimenti di vite, di persone, di famiglie, di relazioni sociali, spostandole così da una parte all'altra di Roma, a volte cacciandola fuori da Roma. Non è la prima volta che purtroppo le guerre fra cittadini sono un po' la parte più visibile di un teatrino dove purtroppo i fili li muove sempre lui, l'imperatore di questa città. L'arcinoto sindaco Veltroni.
E, insomma, dicevamo, oltre infatti a spiegare, anche aiutare a decifrare quello che accade in città, aiuta anche a capire quello di cui parlavamo poc'anzi, ovvero questo tour di cortei della Fiamma Tricolore di cui si è parlato poco fa, queste provocazioni lanciate nel fare un corteo a Torino o a Livorno, che sono posti dove palesemente la Fiamma non ha agibilità politica, e che una volta finito il corteo la Fiamma lascia dietro di sé il vuoto, che non basta certo una sfilata per incrinare gli equilibri e i rapporti di forza di una città. In realtà questi tour sono anche un sintomo di una dialettica e di uno scontro interno allo stesso partito, per il quale magari è appunto interessante cercare di capire che cosa si agita, anche perché in qualche modo le conseguenze poi sono quelle che viviamo anche sulla nostra pelle. La fiamma nasce 10 anni fa dalla svolta di Fiuggi, è sostanzialmente il partito degli irriducibili alla svolta di Fiuggi. Il partito di chi rivendicava una continuità identitaria e politica con il Fu Movimento Sociale. E in un primo momento è stata il coagulo di tutte le forze della destra radicale italiana di quegli anni, che vi hanno visto una speranza di una sorta di rifondazione fascista, prima di essere poi invece attratte da altre formazioni emergenti come Forza Nuova o altri gruppuscoli più militanti, che ne hanno praticamente succhiato via il serbatoio giovane, lasciando alla Fiamma tutti i vecchi, insomma, i doppiopetti, come mi suggeriscono qui. Questo fino a 2 anni fa, quando nella Fiamma Tricolore romana entra la cosiddetta base autonoma, ovvero tutto quel gruppo che ha fatto riferimento negli anni 90 al movimento politico che i compagni hanno conosciuto purtroppo sotto forma di aggressioni, tutto il fenomeno nazi-skin, aggressione ai compagni, ai migranti, agli spazi occupati. Un esperimento, quello di questa gente, che ha visto nella Fiamma un involucro, una specie di goccia vuota da riempire, oltre che ovviamente una copertura economica e politica che può garantire solamente un partito, tra l'altro con un parlamentare europeo che siede a Bruxelles.
Tra i promotori recentemente del blocco Identità, Tradizione e Sovranità, se non sbaglio, oltre appunto a essere una fonte di foraggiamento economico, ma anche di riconoscimento politico, dato che la presenza di un Parlamento europeo ha consentito alle ultime europee di far presentare, se non sbaglio, Alternativa Sociale, no? Il blocco in cui si situava dentro anche Fiamma insieme alla Mussolini e al Fronte Nazionale Tilger. ha permesso loro di presentarsi alle elezioni senza dover raccogliere firme, diciamo uno di quegli sbarramenti che questi gruppuscoli nella loro marginalità e frammentarietà difficilmente riescono a superare quando si tratta di partecipare alle tornate elettorali.
L'esperimento a livello romano funziona, si amplia, vengono raccattati altri pezzi di neofascismo romano, in particolare quelli relativi alle occupazioni cosiddette non conformi, le occupazioni dei fascisti che si aggregano anche loro a Fiamma Tricolore, e a livello nazionale questi personaggi, diciamo, invitano i loro compagni di strada dall'epoca del movimento politico del Nord-Est, quindi il Veneto Fronteskin, che fa anch'esso il suo ingresso in Fiamma Tricolore un anno fa. In questo modo in Fiamma Tricolore si vengono a creare due anime, un'anima cosiddetta missina, che è l'anima poi appunto storica della Fiamma Tricolore, che fa riferimento appunto quella dei vecchi di cui dicevamo prima, che fa riferimento all'esperienza del movimento sociale, invece questa nuova area che cerca di rimuovere tutta la componente movimento sociale, addirittura cerca di chiamare il partito non più un movimento sociale Fiamma Tricolore, bensì soltanto Fiamma. Un'area che si è data una verniciata antagonista e sostanzialmente mutuando linguaggi e una sorta di facciata anche da quelle che sono state invece le esperienze dei compagni, appunto quest'area movimentista, questa retorica sulle occupazioni, ma che porta con sé anche tutto il retaggio del movimento politico, quindi di aggressioni, squadrismo e quant'altro. Questo scontro tra queste due anime si è fatto particolarmente acuto in questi ultimi tempi, con una critica feroce dell'area fiammista rispetto al segretario attuale di Fiamma Tricolore, Romagnoli, dopo un primo momento in cui è stato idolatrato, chiamato il segretario militante appunto per poter riuscire in questa operazione di entrismo. Adesso è evidente che l'intento dichiarato è quello di occupare proprio la segreteria nazionale, quindi di prendere il controllo del partito, e quindi uno scontro abbastanza acceso tra quest'area fiammista e quest'area invece più legata al vecchio MIS. Questo scontro si è reso particolarmente palese a Torino, dove il corteo era proprio diviso in due blocchi, un blocco davanti composto da una cinquantina di bandiere azzurre dell'area più missina, mentre dietro, guarda caso, dietro lo striscione Roma, tra l'altro, un 350 bandiere nere dell'area fiammista. Il corteo è servito infatti ad appoggiare una mozione passata la mattina in un piccolo congresso di cui si è avuta poca notizia, anche giustamente, sui media, ma che è servito a far leggere Iannone, uno dei capetti delle occupazioni non conformi romani, nella segreteria nazionale.
E come parlavamo prima con la compagna di Torino, quest'anno purtroppo l'ultimo anno di tornata elettorale ci ha in qualche maniera purtroppo fatto conoscere un po', ha fatto conoscere un po' in tutta Italia purtroppo la Fiamma, specialmente la sua federazione romana, per questo tour, horror tour che hanno compiuto in giro per l'Italia raccogliendo, cercando insomma di provocare poi in qualche maniera, come è successo appunto, come volevano fare a Livorno qualche settimana fa, come purtroppo è successo a Milano l'11 marzo dell'anno scorso, ricordiamo, un corteo della Fiamma più volte vietato, più volte rinviato per l'evidente livello di insulto che ha una città come quella di Milano, una sfilata così esplicitamente di matrice neofascista. Dopodiché l'appoggio che Forza Italia, neanche in quel caso il grande cappello di Alleanza Nazionale, ma proprio Forza Italia, per un raccogliere un livello forse anche di proprio di esplicita provocazione, di esplicita in qualche maniera tentativo di intesire i rapporti in città, di intesire la situazione in città, anche perché appunto ricordiamo il compagno Dax ucciso ormai 3 anni fa, ormai 3 o 4 anni fa, 4 anni fa scusatemi, ricordiamo comunque la lunga serie di aggressioni agli spazi occupati nella città di Milano, i tentati omicidi, eppure appunto una pressione fortissima da parte di Forza Italia per far sfilare la fiamma tricolore. Sappiamo
anche perché rientrava tutto nella legittimità politica delle elezioni che ci sarebbero state a breve con la candidatura anche di Fiamma Tricolore dentro Forza Italia, di alcuni esponenti di Fiamma Tricolore dentro le liste di Forza Italia proprio a Milano, tra l'altro.
Sì, tra l'altro è l'ultima curiosità, appunto, è che entrambi gli schieramenti, entrambe le fazioni, sia quella missina sia quella fiammista, non mettono assolutamente in discussione gli accordi elettorali con la Casa delle Libertà e anzi rivendicano anche con orgoglio la partecipazione alla manifestazione del 2 dicembre, appunto, di quella con il comizio finale di Silvio Berlusconi.
Con la gran leccata di culo a Silvio Berlusconi, appunto, del 2 dicembre, ricordiamolo, dove tra l'altro, tanto per aggiungere un altro pizzico di ironia a questa specie di operetta da fascisti su Marte, che è un po' la storia della fiamma tricolore, ha anche sbagliato il nome del segretario nazionale Romagnoli, che... Sì, esatto, noi ce ne frega niente fondamentalmente, però ricordo perfettamente che si sbagliò chiamandolo, se non sbaglio, Massimo.
Massimo.
Come dire, ecco quello che valete. E che altro, poi ricordiamo un po' anche quello che è stato l'ultimo anno per Roma, purtroppo la scadenzata presenza di iniziative di fiamma costantemente autorizzate, costantemente comunque concesse da parte del comune, della questura, anche lì dove gli antifascisti e le antifasciste hanno comunque espresso la loro contrarietà a queste iniziative, ai cortei, tutto quello che è stato comunque quest'ultimo anno di campagne elettorali costanti, consumatesi tra attacchinaggi e coltellate, provocazioni revisioniste. Assalti agli spazi occupati, quanto di più, insomma, di più purtroppo noto e quanto più esprime quella che poi è la doppiezza, un po' anche la contraddittorietà di tutto di questi gruppi e gruppuscoli di estrema destra che in qualche maniera alla fine poi tornano sempre a portare l'acqua al mulino dei soliti noti, ripetiamo, Alleanza Nazionale, quelli che sono un po' anche i partiti più grandi, un po' quel grande cappello politico che ne difende a spada tratta l'esistenza, la sopravvivenza, in una funzione di contrappeso costante a quelle che sono le iniziative e le lotte sociali dei compagni e delle compagne. So che adesso abbiamo un collegamento, tra l'altro cambiamo argomento, chiudiamo così, insomma, in maniera un po' brusca, ma perché purtroppo per esigenze di tempo, però vogliamo appunto avere ancora modo di scambiare due parole con la nostra voce dal nord-est. Pronto, mi senti?
Buongiorno a tutti, mi sento benissimo. Mi sentite?
Sì, noi ti sentiamo adesso.
Perfetto, bene. No, in realtà io volevo un po' riallacciarmi a quello che di cui si stava parlando in questa puntata, per parlare di un elemento che si aggiunge a quello che è un po' lo scontro anche in atto all'interno della nostra destra radicale nostrana, tra il gruppo di riferimento di area maggiore, cioè, come ho spesso raccontato, proprio perché dalle mie terre forse è più evidente, fra Forza Nuova e la fiamma tricolore. E volevo fare quello che sta diventando un po', almeno per quanto riguarda il nord Italia, pochino scomodo anche sul piano della eredità recente. Molto spesso abbiamo parlato di come la destra radicale si aggreghi intorno ai cosiddetti cuori neri, per riprendere il libro di Telese, quindi entità condivisa da parte di una certa memorialistica che ritengono in realtà non sufficientemente nota. E c'è un caso anche recente, da questo punto di vista, che sta creando abbastanza dissapori tra Forza Nuova e La Fiamma, che è quello della vicenda di Claudio Maggiorin. Se qualche ascoltatore si ricorda, oltre che essere un elemento della tifoseria del Varese, Jode Nonor, quindi una tifoseria già, diciamo, sicuramente
che il nome dice tutto, diciamo.
Esattamente, sì, anzi sarebbe anche interessante prendere le radici di questo gruppo, che è uno dei gruppi ultras neonazi italiani più schierato e più legato a determinati contesti internazionali. Comunque Claudio Maggiorin è un ragazzo di Varese che viene ucciso in una rissa all'interno del suo bar nel giugno del 2005. Ucciso in una rissa, diciamo, coltellate, viene arrestato un cittadino albanese come, diciamo, incolpato dell'assassinio. Cosa succede? Che in merito a questa normale vicenda di cronaca, diciamo, tra virgolette, si scatena una sorta di guerra a rivendicare questo, l'ascendenza con questa persona. In che senso? Claudio Maggiorin è una storia interessante, perché anche dal punto di vista simbolico di quello che può essere un certo contesto culturale della destra italiana è interessante parlante. Claudio era figlio di un consigliere circoscrizionale della Lega Nord, e nel momento in cui avviene questo fatto di cronaca, Varese viene praticamente inondata da due enormi manifestazioni di segno opposto, una all'interno dei funerali di Claudio Maggiorin, in cui partecipa massicciamente l'ambito ultras di destra, ma soprattutto l'ambito della Fiamma, e poi una di risposta di Forza Nuova con Alessandra Mussolini, che addirittura nelle elezioni successive, e tutto ciò continua anche in altri contesti, ha candidato la madre di Claudio Maggiorin nelle file di Alternativa Sociale, diciamo, portandola come esponente, appunto. Tutto ciò, appunto, rimarcava
Vorrei ricordare, magari proprio in quei giorni, quella sbornia mediatica che ci fu di cultura Bonhead, nazi skinhead, con tutti dei, mi ricordo, grandi articoli su questi personaggi del Varesotto, ormai purtroppo anche arcinoti per dei fattacci che hanno coinvolto un po' tutta la Lombardia, anche ai danni di compagni che sfilavano per le vie di Varese con le magliette "difendi il tuo simile, distruggi il resto", se non sbaglio.
Esattamente, sì.
E tra l'altro in qualche maniera cercavano di ripulire una facciata di una Varese, insomma, dove poi, come poi magari andrete a raccontare più avanti, poi di scheletri nell'armadio ne ha fin troppi, anche per quanto riguarda l'intergerrima comunità italiana di Varese, direi.
Sì, assolutamente, cioè di fatto quello che appunto stavo dicendo è appunto questo, cioè questa vicenda di cronaca catalizza, ovviamente anche in periodo preelettorale, catalizza l'attenzione alla destra radicale tentando di accaparrarsi questa eredità contesa, che arriva fino all'oggi con un libro scritto su questa vicenda da Pino De Rosa, che comincia a essere presentato in giro per il nord Italia. È successo a Brescia da parte del Veneto Fronte Skinhead, e succederà anche a Pavia, da parte di invece ambienti un po' più vicini a quelli di Forza Nuova, proprio perché questa polemica fra queste due grandi aree, che insomma da tempo, almeno per quanto riguarda il nord Italia, si scontrano ferocemente per la contesa dell'egemonia della destra radicale, prosegue anche su questo terreno. Oltretutto una vicenda che è particolare, perché poi di fatto la magistratura ha svelato anche un dei retroscena poco edificanti per questa vicenda, nel senso che il bar in questione gestito da Maggiorin è non soltanto una sede non ufficiale del gruppo Blood and Honor del Varese, ma è anche al centro di delle inchieste per l'ambito di droga, quindi diciamo questa vicenda si tratta esclusivamente, al di là della propaganda dell'immigrato criminale che uccide il povero barista italiano che voleva in qualche maniera salvaguardare il suo bar, si sta parlando di una dinamica insomma, legata ad ambienti di natura criminale, insomma questa vicenda per quanto tragica nasce in quel contesto lì, quindi è diciamo anche un'immagine del tutto falsata dal punto di vista politico. Però interessante
delle faide comunque anche in quel del profondo nord, diciamo le connessioni poi fra certi ambienti, alcuni ambienti e quelli dell'estrema destra, in qualche maniera fanno sì che non si veda un po' in faccia a nessuno, albanese, slavo, italiano, in qualche maniera poi diciamo il business è business, possiamo
assolutamente iniziare. Per quanto poi riguarda l'ulteriore passaggio, che qui si sta parlando di un gruppo politico legato saldamente a una curva calcistica come quella del Varese e che, come tu ricordavi, ha una esperienza di diciamo vigliacche aggressioni e atti di teppismo a sfondo politico, a sfondo razziale, veramente impressionante per quanto riguarda il Varesotto, così come appunto questa vicenda mediatica che oggi trova la sua ultimo atto in questo libro che viene presentato un po' come feticcio da una parte e dall'altra. E ha in realtà messo alla luce quello che è uno dei terreni tradizionalmente di propaganda maggiore per quanto riguarda la nostra destra radicale, e che finanche in una questione così malinterpretata e così diversa nella realtà dei fatti tenta in qualche misura da tutte le parti di tirarsi un po' questo evento, perché io prima citavo appunto la famiglia, cioè qui abbiamo la Lega Nord che manifestava con il padre, Sandro Mussolini che candidava la madre, la Fiamma che rivendicava la paternità del figlio, così come per esempio Presidi con questa maglietta che tu ricordavi, che è stata stampata da ambienti legati al movimento Fronteschinette, che circola tuttora nei concerti e in moltissime iniziative, così come sono comparsi anche striscioni in alcune curve del nord Italia, a Verona o nella curva dell'Inter, Claudino presente, quindi una dimostrazione anche di un tessuto di relazioni esistenti tra quel gruppo e quel contesto di Varese con altri contesti simili, che si era proprio manifestato nella prima manifestazione spontanea, che addirittura stava quasi degenerando in una caccia all'immigrato per le strade di Varese, insomma.
Sì, ma quei giorni un po' ce li ricordiamo tutti, proprio come dicevo prima, la sbronza mediatica sul quello che rappresentava l'immigrazione nel Varesotto, veniva sbandierato questo disagio dei cittadini per la presenza, no, di immigrazione, poi una bolla di sapone che esplode quando appunto emergono poi i particolari di quelli che erano un po' i giri di Maggiorin, certo.
Che portano poi all'arresto, fra parentesi, di 11 membri della tifoseria del Denoro del Varese legati allo spaccio di droga in curva, perché poi diciamo è legati ad atti di teppismo legati allo stadio ma anche fuori, quindi si va diciamo anche a smascherare un volto reale di quelli che erano i bravi ragazzi che avevano semplicemente diciamo voluto ricordare un amico, come spiegavano all'inizio, in questa che giustamente definì un'imbriagatura mediatica su questo caso. Ecco, tutto questo si ritrova in questo libro, che ovviamente è un'ennesima occasione per rimarcare quanto questo conflitto artificiale che qualcuno vuole vedere tra etnie, nazionalità, flussi migratori e contesti sociali, in realtà viene sfruttato anche nel modi più beceri, anche quando si tratta insomma di fatti di cronaca che nulla hanno a che fare con questo.
Va bene, senti, sono l'una passata, Maldestra ampiamente sfora come sempre, e se non hai niente da aggiungere ci saluteremmo e daremo appuntamento alla prossima settimana.
Certo, un saluto a tutti.
A te, ciao.
prima di chiudere, un appuntamento e un pensiero per ricordare Roberto Scialabba, un ragazzo di Cinecittà ucciso il 28 febbraio 1978 dai NAR. I NAR che volevano così, sparando su una comitiva di Piazza Don Bosco a cui facevano parte ragazzi riconosciuti come compagni o comunque simpatizzanti antifascisti, dei gruppi di compagni, vengono aggrediti a colpi d'arma da fuoco appunto il 28 febbraio del 78, così per vendicare, questa è un po' la versione che la storia ci ha dato, l'omicidio di Mantacas. L'ennesima reazione sconsiderata, l'ennesima azione infame dei NAR, che come ricordiamo si definivano spontaneismo armato, ma di cui poi sappiamo molto bene quanto la strumentalità fosse molta di più rispetto alla spontaneità. E quindi anche quest'anno, 28 febbraio, in piazza Don Bosco alle 5, per ricordare Roberto Scialabba, portare un fiore al cippo che lo ricorda. Così come sappiamo che non basta mai un fiore per ricordare i compagni uccisi, ma si ricordano ogni giorno nell'attraversare questa città portando i nostri contenuti di solidarietà, di radicalità, di voglia di un presente e di un futuro migliore che porti condizioni di vita a tutti sicuramente migliori rispetto a quelle che purtroppo questi tempi di precarietà, emergenza continua e guerra costante ci riservano. Ricordiamo 28 febbraio ore 5 a Piazza Don Bosco e chiudiamo quindi sui Clash. Buon martedì a tutti e a tutte, alla settimana prossima, arrivederci.